ma perché dormi di giorno sul prato del villaggio olimpico?
Perché è più comodo rispetto al letto. pensa un po', eccolo.
Ma è più comodo o meno scomodo?
Meno scomodo.
Ma perché il letto com'è?
No, in realtà letto è come la panchina, esattamente.
No, un po' difficile dormire, sono un po' duri, un po' stretti, un po' piccoli, quindi si fa un po' fatica.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Giorni di gloria per il tennis italiano, avevamo atteso 100 anni per una medaglia, l'aveva portata Lorenzo Musetti, mai eravamo arrivati a loro, arrivano Sara Errani e Jasmine Paolini.
Fine primo set ci siamo sedute, abbiamo cercato comunque di dirci che dovevamo godercela un po' di più, di divertirci perché eravamo troppo tese.
Se te l'avessero detto non so.
No, non ci avrei creduto. No, soprattutto a parte noi, anche Lorenzo è riuscito a portare una medaglia all'Italia e siamo veramente felicissimi.
Medaglia d'oro per l'americano Paltrinieri, argento, e ancora una volta c'è oltre i confini del tempo.
Quando sono arrivato la prima cosa che gli ho detto: io sono 20 anni che ci provo e tu mortacci tua, non so se gli ho detto mortacci tua, però volevo prendere tutto e subito. 3 giorni con la febbre, però niente, bellissimo. Prima di partire ho visto Djokovic e Magasato, perché anche lui c'ha una bella età.
Eccola qui, arriva la 45esima stoccata adesso per il Giappone. C'è Focconi che è in lacrime.
Argenteria quest'anno, argenteria. Cioè, l'oro costa un sacco di soldi quest'anno. Andando su di valore.
Stefano Cerioni è il commissario tecnico del fioretto più vincente della storia. Dici Cerioni, dice Olimpiadi. Cioè, ragazzi,
le Ancelotti.
Cioè, l'Ancelotti della scherma. Ah, sì.
Oro suo, bravo Jacobs, 9,85, Minchino, quinto posto a distanza di 3 anni.
Volevo essere il primo a festeggiare con tutti voi a casa un altro oro olimpico, però la carriera di Marcel Jacobs non finisce qui, ci sono ancora altri sicuramente lunghi 4 anni da affrontare insieme, quindi sì, continuare a lavorare.
Voci da ieri ma da oggi, perché ieri abbiamo vissuto una domenica incredibile e vorrei parlarne oggi anche con voi. 800 24 00 24, ma intanto oggi sta succedendo di tutto, perché poco fa risultato storico che arriva ancora dalla ginnastica, dalla trave, dove l'avete sentito in queste urla di gioia. Eurosport, Alice Amato vince la medaglia d'oro. Maria Esposito è seconda, è terza, scusate, in mezzo a loro solo una cinese, Yakin Zhu. La Biles, il monumento della ginnastica mondiale, cade dalla trave, arriva quinta. Rebecca Andrade all'ultimo esercizio fa così così, brasiliana, e dunque si compila questa classifica. Sappiamo già che ce n'è un'altra di medaglia, perché alle 15.30 Diana Baccosi e Gabriele Rossetti, già medagliati a Tokyo, vanno in finale contro gli Stati Uniti nel tiro a volo skeet per l'oro. E quindi questo è ciò che sta accadendo, ma sta accadendo anche qualcosa che mi preoccupa moltissimo e cui sta assistendo il professor Turrini. Buongiorno Turrini.
Maestro Genta, tanto la saluto, sono in coda qui all'arena di Parigi Sud, dove i giapponesi del volley ci stanno facendo affettino.
Questa non
siamo sotto 2-7-0, stiamo perdendo il terzo 6-3, il secondo l'abbiamo buttato via. Io sto rivivendo i fantasmi della mia giovinezza, quando ero a Canne a seguito dell'esercito romano, che fu tutto da Annibale, e poi il quarto di finale del 92 con Velasco a Barcellona contro la Francia, contro l'Olanda, che vide tutto il mondo favoritissimo. Detto questo, io mi sono dovuto anche appartare perché il vostro inviato Dario Ricci mi vuole menare.
Perché
stamattina Ricci ha detto andiamo alla ginnastica alla trave e io gli ho detto ma no, ma figurati, lei italiana alla trave se va bene fanno sesta e ottava, abbiamo il volley che sarà un trionfo ed eccoci qua.
Eccoci
però
qua.
Vorrei aggiungere una roba, scusate mentre mi sto sempre tenendo un po' nascosto, fammi trovare Ricci. Perché cadevano tutte dalla trave, compresa Bombay, se sapete?
No.
Perché avevano lavato la trave con l'acqua della Senna, che è molto limacciosa e sporca. Io ho parlato stamattina col padre di Paltrinieri.
Sì.
E mi ha detto, Leo, siamo disperati. Perché se per vincere l'oro nelle 10 km di venerdì mio figlio si deve poi prendere le schirococcoli, come si chiama questo batterio tremendo, forse è meglio che ci pensiamo sopra.
Tra l'altro il Belgio si è ritirato oggi dalla gara di triathlon proprio perché un atleta si è ammalata in seguito a questo bagnetto e quindi hanno detto no, lasciamo stare, meglio di no. Intanto mi devi spiegare perché il Giappone ci sta facendo a fettine, perché i giapponesi prendono tutto, cioè tirano su dalla spazzatura qualunque cosa, e l'Italia ha dei problemi, cioè uscire ai quarti di finale con questa squadra che è indiziata di, lo uso ancora il presente, è indiziata di, anche se siamo 7-4, indiziata di medaglia, cioè la parola fallimento al di là dei pensieri di Antetokounmpo potremmo usarla,
No, perfettamente, sarebbe uno shock. Allora, i giapponesi sono fisicamente più piccoli, no? Un dato storico, per cui nella loro pallavolo puntano sempre moltissimo sulle capacità acrobatiche in difesa e lì sono formidabili. Poi adesso hanno in particolare questi due giocatori che hanno militato nel campionato italiano, uno è questo Ishikawa che ha fatto punto anche adesso 8-5 per il Giappone nel terzo, che era venuto in Italia a Modena, le ultime stagioni le ha fatte a Milano, è un campione. Poi c'è Takahashi, ma la cosa sbalorditiva è che hanno un opposto che sarà alto come Cicop, si chiama Ishida,
sì.
Praticamente è un nano, sembra la Meloni, e assalta dappertutto, ha un'elevazione pazzesca. Quindi io sono veramente molto preoccupato. Le devo anche dire un'altra cosa. Ieri, dopo il meraviglioso argento, no? Sono stato un attimo insieme a Paltrinieri.
Sì,
no?
ho letto.
E lui mi ha detto, ma come cazzo è possibile? Io volevo ascoltare tutti i convocati Olimpiade per caricarmi prima della mia gara e non va in onda. Perché gente non lavora la domenica? Dove vanno gente capoano?
No, ma
la domenica?
Da nessuna
e
parte. Sono più che altro Ferronato, Schiattone, loro non vogliono accompagnarci.
No, e io ho risposto, Greg, è che capoano e gente, veri uomini di sport, sono a fare il bagno nella Senna per testare le acque del fiume per te.
Certo.
Per raccogliere informazioni. Capito?
Per raccogliere adesso informazioni e qualcos'altro. Sì, ma la vedo male perché i giapponesi non danno segni di cedimento e l'Italia, come diceva lei, professor Turini, che in questo sport è nettamente molto più avanti di me e di quasi tutti noi. L'Italia il secondo set l'ha un po' buttato via perché ha sbagliato tre palloni da mettere per terra che non dovevano essere sbagliati. Allora io adesso vorrei un attimo tornare sugli argomenti di ieri, mentre con preoccupazione guardiamo Italia-Giappone 2-0 e con fiducia aspettiamo le 15:30 quando c'è la finale del tiro a volo skipped, però vorrei tornare alla giornata di ieri perché questo weekend è stato incredibile. Secondo me in una domenica così, che è abbastanza indimenticabile per molti motivi, ognuno si sceglie le facce che vuole, no? Del tutto legittimo scegliere quella di Errani e di Paolini perché hanno fatto qualcosa di, che non si era mai visto.
prime donne sulla luna della italiana del tennis, può legittimamente scegliere i fiorettisti che hanno preso una medaglia d'argento. A me personalmente è un po' deluso la finale, perché non mi aspettavo qualcosa di più, però medaglia d'argento. Bene, io mi scelgo le tre facce: Djokovic, che è il più forte, il più vincente tennista di tutti i tempi, che ha preso, come avete visto, la medaglia d'oro, l'unica cosa che gli mancava. Greg Paltrinieri, che ha nuotato per quasi tutta la gara sopra la linea gialla del record del mondo ed era secondo. Cioè c'è voluto uno che ha battuto un record che, come Turini ci insegna, resisteva da un millennio, per battere Greg Paltrinieri. E poi Jacobs, stamattina sentivo dire che sui social, soliti social, sul signor social ci sono le critiche. Io non lo so, non li frequento, ma non le capisco, perché secondo me Paltrinieri, cioè Jacobs, ha fatto una gara incredibile, che ha dato maggior peso, che ha lucidato, che ha reso più pesante l'oro di Tokyo, che non è stato uno sparo nel buio, ma un'impresa di un grande sprinter, come ieri sera si è confermato. Poi dall'altra parte della medaglia c'è un'altra faccia che accompagna sempre quella di Jacobs, ed è quella di Jimbo Tamberi, con il cappellino nero e una flebo nel braccio perché ha avuto un problema. È partito per Parigi, ma siamo ugualmente preoccupati. Ne hai scritto, no, Turrini, di Tamberi?
Sì, sì, beh, una notizia che ieri è stata come tanto qua 11-8 per il Giappone, butta malissimo. È stato un colpo sotto la cintura, un colpo bassissimo alla notizia del problema di salute di Jimbo. Speriamo che riesca a rimettersi in tempo, perché era arrivato questa Olimpiade con la grande vittoria dell'Europeo, aveva fatto il portabandiera, aveva anche perso la fede matrimoniale in mare, aveva promesso alla moglie di rifarla la fede con un oro quale il salto in alto. Insomma, siamo molto preoccupati, perché non è mai una buona cosa quando vacilla la salute a ridosso dell'evento.
Certo.
Su Jacobs hai detto benissimo. Penso che lui possa essere, aspettando la staffetta, molto contento e molto sereno. È stata la più grande finale dei 100 metri della storia,
sì,
come equilibrio assoluto,
sì,
anche se non c'è stato il record, con 8 atleti, credo il più lento su 9,91.
Sì. Sì.
La medaglia di bronzo a 2 centesimi da l'oro che è stato segnato col foto finish, e Marcel ha fatto 9,85 a Tokyo, ha vinto con 9,80, è il suo miglior crono in 3 anni. Io non capisco come lo si possa criticare.
No, ma
aggiungo
nemmeno
una roba: era l'unico europeo in finale.
Certo.
C'erano solo 5 europei su 27, cioè il mondo, la gente, ormai mi rendo conto, ma il mondo, parlo di sport, è diventato piccolo. Sabato sera ha vinto i 100 metri una ragazza dell'isola di Santa Lucia,
sì,
e il triplo una ragazza della Dominica, che non è la Repubblica Dominicana. Purtroppo qua i giapponesi, chiedo scusa per il mio linguaggio, ci stanno facendo un culo a pezzi. Hanno tenuto su 18 palloni anche stazione, siamo 13 a 9 per loro.
Non vedo spiragli.
Terzo.
Non vedo spiragli.
Ah, qui. No, veramente. Un grandissimo dolore. Ma dicevo che davvero, cioè, è sempre più numeroso l'elenco delle nazioni, anche minuscole, che riescono a esprimere campioni olimpici. Per cui noi dobbiamo essere fieri non solo delle medaglie, ma anche dei piazzamenti importanti quando ci sono. Un quinto posto sui 100 metri alle Olimpiadi, a parte che Giacomo è l'unico italiano in 128 anni che ha corso 2 volte la finale dei 100,
certo,
metri.
Certo.
E come si fa a dire troppo poco?
Non, no, so, ma non ha senso. Cioè, secondo me, non sono qualunque critica a quanto ha fatto ieri Marcel Jacob, semplicemente non ha senso dal punto di vista sportivo. Poi, se vogliamo parlare di altre cose, parlatene voi, che a me viene da ridere. Io valuto la prestazione sportiva, e quella di ieri di Jacobs è stata una prestazione perfetta di un grande atleta, sia in semifinale, è stato ripescato, è vero, ha dato tutto quello che aveva, si è migliorato, semifinale, finale, ha fatto il suo secondo miglior tempo della vita ed è arrivato quinto nella finale più veloce di sempre. Beh, e quindi? Allora, voglio farvi sentire una cosa, così salutiamo anche un altro ospite che poi è un grande amico.
Nole è pauroso, eh.
Tirare così forte sulla terra una battuta e non sbagliare quasi mai, tutte e due, eh. Cioè un livello che non vedevo da parecchio tempo.
Ed è così, chiude. È completa la sua carriera. Novak Djokovic è medaglia d'oro.
Ti sei emozionato ieri, tu che sei un cuore arido.
Ho fatto un salto quando hanno vinto il doppio femminile. Djokovic ho applaudito, ma stando seduto.
Con 3 da 4 Olimpiadi che non potevo entrare in finali, con tutta la pressione dal mio paese, e arrivare qui e giocare il mio miglior tennis contro Alcaraz, che ha 21 anni, io 37, sono emozionato.
Io ho un cuore, tu non ce l'hai. Mi ha fatto molta tenerezza e quando l'intervista Alcaraz si è messo a piangere.
Tómate tu tiempo, Carlitos. Mucha tensión, mucha emoción.
Comunque, io adesso devo andare, ho le prove di canto, devo un attimo andare, se la mattina bisogna fare tutti i gorgheggi, eccetera. Tu mi raccomando, vai a cercare i funghi, ok? Sì.
Ma la prima cosa che voglio capire è questa: dallo stralcio della telefonata di stamattina, che è un cult, no? Panatta Bertolucci, io voglio capire dal mio amico Paolo Bertolucci perché Panatta ti accusa di essere un cuore arido o un senza cuore. Questa mia.
Buongiorno. Ma perché? È ridicolo, già quando lo dici è ridicolo, capisci?
No, ma voglio dire, ma perché sei un cuore arido? Ma come? Leo Turrini?
Ah, io, scusate, saluto Paolo Bertolucci, che è il bastone della mia vecchiaia.
Certo.
E sono veramente contento di aver incontrato sulla mia strada un giovane gentile, educato come lui. Siamo 14 a 12 per il Giappone qui, e si sta mettendo malissimo, l'abbiamo detto. Per quanto riguarda Bertolucci e Panatta, all'epoca d'oro era Paolo il migliore dei due.
Sì.
Panatta si aggiustava il ciuffo, chiudeva il colpo, finendo il lavoro che Paolo aveva.
Ma gli dà del cuore arido, ma perché? Perché cuore arido, mio amico Paolino, che non è tutt'altro che un cuore arido.
Ma io gli apparecchiavo sempre tutto, gli preparavo tutto, lui faceva il figo col colpo di ciuffo, vabbè. Che vuoi fare? No, è così, però ragazzi, stiamo vivendo dei giorni fenomenali, eh.
Sì,
cioè, io ieri veramente ho fatto un salto quando hanno vinto le nostre ragazze, che è pazzesco. Però i salti vanno fatti per Jacobs, vanno fatti per altri grandissimi, fenomenali atleti che perdono, devo dire, a volte anche da giurie sulle quali ci sarebbe qualcosa da ridire. Loro escono e dopo anni di sacrificio riescono a dire: questo è lo sport, può accadere una cosa, certo, del genere, dobbiamo rispettare il giudizio dell'arbitro.
Sì, sì, l'abbiamo sottolineato fenomenali, ma mentre da altri microfoni lo sport italiano diceva, minacciava, insomma, adombrava complotti, e quindi questa lezione l'abbiamo già mandata a memoria.
Atleti.
Sì, dagli atleti. No, senti, certo, anch'io ho fatto un salto per questa grande coppia di doppio che è Rani Paolini,
certo,
però Paolino, uno che 24 slam, 7 ATP Finals, che si scioglie come un ghiacciolo al sole di Parigi, Alcaraz che non riesce a parlare, l'abbiamo sentito. Nel tennis spesso si dice uno sport per ricchi, non esattamente uno sport da Olimpiadi, però quello che ho visto ieri io non lo dimenticherò mai.
Sì, sì, beh, una finale spaziale, cioè, ma d'altronde quando parliamo di questi, parlo di Nadal, anche di Federer e in particolare anche di Djokovic, quando si parla di questi che non sono fenomeni, sono oltre l'immaginabile assolutamente, cioè non resta che stare lì a bocca aperta e applaudire. Poi uno può fare il tifo per Nadal piuttosto che per Federer, ma come fai a non applaudire e come dire, a spalancare gli occhi di fronte alla grandezza, al cuore, alla determinazione, al coraggio, a cercare sempre di alzare questa benedetta asticella. Io non so, sinceramente, non sono umani questi.
No, ma anche nei sentimenti, no, Leo? Penso che Turrini sì che è un cuore arido, di questo abbiamo ampie prove. No, beh, questo lo sappiamo.
È una tangenziale a proposito, Turrini,
sì.
anche a agosto.
Io sono qui, anche a Parigi, qui ci sono delle code, guarda. Siamo 16-14 per il Giappone, qui, a Bercy, al terzo set, adesso si dice 15. Sì, ma d'altronde quello che state dicendo è verissimo, cioè il fascino su gestione dell'Olimpiade è tale che anche personaggi che nel loro campo magari hanno già vinto tutto avvertono la diversità, la differenza, il riconoscimento, insomma, la medaglia a cinque cerchi, no? Djokovic l'aveva detto per lunghi mesi alla vigilia, che addirittura considerava questo torneo il suo principale traguardo stagionale. Non credo che raccontasse delle bugie. Volevo però spiegarvi qui sul 17-15 per il Giappone, da questa palestra dove io verrò sepolto alla fine, se il Giappone vince 3-0, sì, mi farò seppellire qui a Bercy. Vi volevo dire che io sono in grado di svelare perché Panatta fa sempre queste battute su Bertolucci, no?
Perché è invidioso.
No. Una volta sono in Argentina e Panatta deve giocare una finale sulla terra contro il grande Guillermo Vilas, no? È lì anche Bertolucci e la sera prima della finale dice Panatta a Bertolucci: domani durante la partita ti vicino, che magari durante il match ti chiedo dei consigli con lo sguardo, eccetera, no? Come alternare i colpi e così via. E Bertolucci dice: certo, sicuro. Dopodiché cominciano a giocare, Vilas prende a pallate Panatta, il quale guarda disperatamente verso Paolo, e Bertolucci ha la settimana enigmistica in mano e sta facendo 38 orizzontale di Martezzaghi, 10 lettere. Chi è il più bravo conduttore radiofonico d'Italia? Comincia per C, finisce per Ta. La risposta era Carlo Genta e Bertolucci non la trovava. Così come l'Italia del volley qui non trova la misura del Giappone. Siamo sotto 19 a 16.
E da lì è nata la leggenda del cuore arido, ma la sappiamo, è leggenda questa del giornale di Paolo Bertolucci.
È nata lì, ma non diventato... era cuore arido. È che battere Bartezzaghi in quel momento era come dare 3-7 a 0 Borg, capito? Per cui io ero impegnato, cioè cosa me ne fregava di Panatta Vila.
Ascolta, Errani Paolini sono una grande coppia di doppio. Questo risultato, insomma, non può sorprenderci fino in fondo, no? Perché sono una grande coppia di doppio. Però Paolino, il momento chiave è stato il giorno in cui ho visto la Jasmine Paolini peggiore della stagione perdere nel singolare. Sì. Due ore dopo doveva giocare il doppio, ho detto beh, finita anche qui e ciao. Invece hanno vinto la partita.
Perché la Errani è una professoressa, la guida benissimo e la Paolini da dietro fa paura. Devo dire che a parte quella giornata veramente negativa, la peggiore dell'anno della Paolini sarebbe stata sicuramente medaglia d'argento, proprio senza discussione. A parte che con la cinese se la poteva anche giocare, visto che ha battuto la Swiatek, però sicuramente la finale era sua. Ma comunque il tennis, ragazzi, prende due medaglie, un oro e un bronzo, tanto di cappella Musetti, bravissime, fenomenali le ragazze, senza il nostro numero uno, insomma, di più obiettivamente non potevamo chiedere.
Senti Paolo, ma visto che tu sei stato un grande sportivo, al di là del tennis, ne stavo discutendo prima con Leo, mi dicono che oggi tu li frequenti più di me sui social, ci sono critiche per Marcel Jacobs, ovviamente certo. da una schiera di professori che corrono in 9.65
tutti i giorni,
esatto. Ma è possibile, cioè, secondo me i risultati sportivi vanno pesati. Ora ci sono dei risultati sportivi magari che coincidono pure con delle medaglie. Io ho detto il fioretto uomini, per esempio, ieri sera, per come ha condotto la finale, mi ha un po' deluso, hanno preso la medaglia d'argento, sono stati splendidi, hanno preso la medaglia d'argento. Ora Jacobs, con la gara che ha fatto ieri, in quella gara lì non ha preso una medaglia, ma mi viene da dire chi se ne frega, cioè ha fatto una prestazione sportiva incredibile.
Assolutamente sì, ma è difficile riuscire a farla capire a chi guarda l'ordine d'arrivo e dice: ah, quinto,
Solo quinto, no, male, è andato male, ma non capisce che cosa è successo, non capisce cosa vogliono dire anni di sacrifici, venire su dagli infortuni, dopo 3 anni praticamente correre con lo stesso tempo di Tokyo, ha perso perché con 20 centimetri, non so quanto, ma la gente non può capire queste cose, come non possono capire Paltrinieri, perché sono persone che sono troppo in alto, non c'è nulla da fare, se tu non hai provato, non sei vicino a loro, non capisci che cosa vuol dire lo sport a questi livelli, significa che devi soltanto guardare e basta, ma non giudicare, perché questi vanno solo ammirati.
Sì, anche guardare, se non capisci niente, non è poi così obbligatorio.
E
secondo
stare zitto, stare zitto, che sarebbe il top.
Grazie Paolino, grazie. Non sei ragazzi. Un cuore arido, io lo grido al mondo. No, Paolo Bertolucci non è un cuore arido. Ciao Paolo,
no.
ciao. Leo.
Allora intanto
sei vivo?
Dire che io sposerei, sì, però siamo 20 a 18 per il Giappone, adesso siamo in battuta, vediamo se riusciamo a mettere un ace, che è una cosa che sembra sparita dal repertorio dei nostri giocatori. Anzi aspetta, no, c'è stato un challenge 19 a 18 per il Giappone. Adesso battiamo, se mettiamo l'ace, vediamo un po'. Ecco, abbiamo messo in rete,
non è proprio un ace, non è un ace.
No, 20 a 18. Volevo dire che io ho ascoltato l'ultima parte dell'intervento di Bertolucci e sto pensando di proporgli di sposarmi perché saremmo una perfetta coppia di fatto, nel senso che proprio mi riconosco dalla prima all'ultima delle parole.
Questo mi rende un po' geloso, ma poi fa niente, farò finta di niente.
Ricordi però Bartezzaghi,
Bartezzaghi.
Orizzontali, 10 lettere, definizione, miglior conduttore radiofonico d'Italia.
No, ma lasci stare.
Per C, finisce
dopo,
per
aver, dopo avermi Carlo ferito, G. Dopo avermi ferito, adesso non cerchi di rintuzzare.
Adesso siamo 20 a 19.
No, ma senta, ma prima di salutarla e lasciarla al finale, all'epilogo di questa partita, 20 a 19 per il Giappone, terzo set, i primi due li abbiamo persi e credo perderemo anche la partita, spero di sbagliarmi, di portare sfiga ai giapponesi. Mi deve dire un'ultima cosa, un dietro le quinte, perché lei ne ha scritto sui suoi giornali e io ovviamente leggo, però quel dopo gara con Greg Paltrinieri, Turrini Paltrinieri.
Lui era felicissimo ovviamente perché era la sua quarta Olimpiade, la terza finale dei 1500. Noi abbiamo una tradizione che dopo ogni grande risultato facciamo quello che voi giovani chiamate il selfie, da mandare ai suoi genitori che sono qui. Quindi abbiamo trovato modo di mantenere questo nostro appuntamento e lui proprio mi ha detto: guarda, io sono 12 anni che tento di battere il record del mondo di quel cinese malefico, siamo 20 pari, 21-20 giapponesi, ho messo una vita ora battere questo record, e l'americano, che è un fenomeno anche lui, Finker, il campione di Rio, il record del cinese lo toglie lui per battermi in quella che penso sia stata l'ultima finale in vasca di Greg, in vasca perché nel fiume o nel mare di Los Angeles per 4 anni non lo so. Io ho visto ieri sera, avevo il magone perché lui non voleva uscire dalla piscina alla fine. Proprio sembrava che se avesse potuto avrebbe portato via tutta l'acqua con sé. Il Giappone ha sbagliato la battuta, 21 pari,
mamma mia.
Insomma,
mamma mia. Vabbè. Senta, mi raccomando, stia vivo, rimanga vivo, che ho bisogno di lei domani, ho bisogno di lei, senza di lei non vado da nessuna parte.
10 parole, 15 orizzontale, miglior conduttore radiofonico d'Italia, comincia per T, finisce per TA, Carlo Genta.
E dopo avermi tradito con Bertolucci adesso cerca di fare così, ma io non abbocco, caro Turrini. Grazie a Leo, ci sentiamo domani, adesso ci fermiamo per la borsa e poi vediamo il finale o di questo set o di questa partita, sperando che le due cose non coincidano, e poi Dario Ricci, un grande ospite, poi Carlo Pernati, insomma tutto questo.
tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Non posso essere troppo contento di questa gara, avevo preso penso un tempo di reazione molto buono, poi c'è stata quella fase in cui dovevo cercare di continuare a spingere, non sono riuscito, gli altri sono andati fortissimo, ho dato tutto me stesso, mi spiace perché ho lavorato tanto, ho cambiato tanto nell'ultimo periodo e credevo veramente di poter prendere questa medaglia.
Questo è Marcel Jacobs, ovviamente avete riconosciuto, riprendiamo qui il discorso, mentre io credo che siamo un po' in ritardo, la trasmissione arriva un po' in ritardo, no? Ma ho paura che l'Italia della pallavolo sia finita. Dario Ricci, nostro inviato. Dario?
Eccoci dalla Arena Sud, Carlo, mentre sono impegnato a cercare Leo Turrini che mi ha distolto dalla trave per portarmi a vedere la pallavolo. Vi racconto il terzo match point per il Giappone, siamo 24-23 per il Giappone, 25-20, 25-23 i parziali finora per gli uomini allenati da Blaine, assolutamente dominanti a partire dalla prestazione mostra del libero Yamamoto fino ad arrivare poi a tutti gli altri nomi che ben conosciamo, a partire dal capitano Ishikawa, protagonista a Milano fino alla scorsa stagione, che quest'anno andrà a Perugia. Quindi adesso c'è un challenge, staremo a vedere a chi viene attribuito il punto. No, battuta per l'Italia, quindi 24-23 possiamo.
Sì, Italia che...
servizio capitan Giannelli, la battuta e l'Ace, siamo ancora in questa Olimpiade,
Olimpiade, ragazzi, è una roba così, no? L'Italia è ancora in vita, ma io voglio tornare, mentre seguiamo questo col cuore in gola, in questa insomma altalena pazzesca, velocissima di emozioni, ricordo le due medaglie nella trave oro e bronzo, ricordo quella che arriverà in ogni caso alle 15 con la finale del tiro a volo skit. Ora, l'altro giorno parlavo con Valentina Vezzali e ho detto una cosa, uso le stesse parole che ho usato allora, perché Valentina Vezzali ad Atene, dove ero presente, mi regalò una delle più grandi emozioni della mia vita, non solo sportiva. Lo stesso ha fatto Stefano Baldini quel giorno di chiusura Olimpiadi, sempre ad Atene. Buongiorno Stefano, ciao.
Buongiorno a voi. E quindi, felice di aver regalato emozioni
non solo sportive a me personalmente, quindi non posso che ringraziarti personalmente di quel giorno che non dimenticherò mai. Prima dicevo con Paolo Bertolucci, ci sono medaglie e ci sono grandi prestazioni sportive, non sempre le due cose coincidono. Quella di ieri di Jacobs per me è stata una prestazione sportiva straordinaria che non coincide con una medaglia, e quindi io mi alzo in piedi e lo applaudo.
Dobbiamo farlo tutti, perché è stata un'Olimpiade nell'atletica, e i 100 metri ieri lo hanno confermato, di un livello eccezionale. Non c'è mai stata una gara di 100 metri, per di più finale olimpica, di questo livello, con un tasso tecnico che non avevamo mai toccato. Ricordiamoci che non è una gara secca, ma è una gara che dura 36 ore, con una batteria il sabato e una semifinale finale domenica in un'ora e mezza, quindi questo dà ancora più valore al livello che ha saputo ritoccare Marcel dopo un po' di tempo nel quale era andato un po' a singhiozzo rispetto, certo, alle prestazioni del 2021.
Certo, non c'è dubbio, infatti ha fatto il suo secondo tempo di sempre, no? Il primo l'aveva fatto vincendo la medaglia d'oro, e io ho detto prima che quello che ha fatto ieri Jacobs ha reso più pesante, più lucida, più bella la sua medaglia di Tokyo, perché ieri abbiamo capito che quello non era uno sparo nel buio, ma era una prestazione di un grande atleta, e adesso ne siamo convinti.
Ma assolutamente, questo 100 metri corso ieri la dice lunga anche su quanto, cioè spesso ci leghiamo e ragioniamo soltanto sui numeri nudi e crudi. In realtà finalizzare alla perfezione un evento come poteva essere Tokyo 2021, come lo è stato anche per chi ieri ha battuto Marcel, vuol dire migliorarsi quando conta, e quelli che si migliorano quando conta, come ha fatto Noah Lyles ieri sera, e poi vincono le medaglie d'oro, così come aveva fatto Marcel a Tokyo 2020.
Senti Stefano, queste Olimpiadi sono state accompagnate dalle aspettative create a Tokyo e poi rinfocolate ovviamente negli Europei di Roma di un mese fa. Molto chiacchierata la scelta, sei a Roma, non puoi non dare il massimo, peccato che sia un mese prima delle Olimpiadi. Le attese erano enormi, forse in parte sbagliate queste attese, questo ottimismo. Molto difficile competere mettendosi addosso quel giubbotto di piombo lì.
Direi di sì, anche perché non dimentichiamo che a Tokyo era girato tutto alla perfezione, nel senso che i nostri ragazzi sono arrivati tutti e al massimo delle loro possibilità nel momento che conta, e questo ha creato un risultato che non avevamo mai visto nella storia dell'atletica leggera italiana. 5 medaglie d'oro sono un risultato clamoroso, e è chiaro che oggi siamo ancora lì, lottiamo con una decina di atleti per vincere una medaglia, e poi arriviamo quarti, quinto, sesto, perché esistono anche gli altri, e gli altri a volte sono più bravi di noi.
Certo.
Il campionato europeo un mese e mezzo prima delle Olimpiadi ha sicuramente condizionato alcune discipline, altre molto meno, diciamo le discipline di endurance sicuramente, e lì chi ha scelto di non gareggiare a Roma ma di gareggiare soltanto alle Olimpiadi ha avuto un po' ragione.
Sì.
Sulle altre diciamo che i campioni europei di Roma 2024 un po' di aspettativa in più l'hanno avuta, e non possiamo però dire che abbiano sottovalutato le Olimpiadi. Ormai siamo capaci di gestire anche più certo. gare di alto livello nella stessa stagione, e che ci sono anche gli altri delle volte sono più bravi di noi.
No, lo so, però quando io sentivo Stefano Mai dire andiamo dalle 6 alle 10 medaglie, cioè a me vengono i brividi e mi tocco da tutte le parti, però secondo me, ripeto, se facciamo prestazioni sportive come quella di ieri, cosa vuoi dire a uno che arriva quinto in quella finale lì? Adesso aspettiamo Jimbo Tamberi. A proposito, l'ultima cosa Stefano, prima di tornare da Dario Ricci che ha buone notizie da darci, Tamberi abbiamo visto ieri molto preoccupati, no? Ha avuto quel problema fisico e sarà certamente debilitato. Quello che io dico è che a questo livello estremo, e tu hai corso a questo e vinto a questo livello estremo, tutto fa la differenza, e di conseguenza mi preoccupo.
Certo, anche io sono preoccupato, perché come dicevi benissimo, in un evento come questo i guadagni marginali e le perdite marginali o importanti fanno completamente la differenza. Sì. Ecco perché mi ripeto sul 2021, cioè lì era andato tutto veramente bene, cioè i nostri top atleti sono arrivati a Tokyo al top, con tutto che ha funzionato, con la salute che c'era e con gare meravigliose messe in campo nel momento che conta.
Grazie Stefano, grazie, un abbraccio, grazie ancora.
Non c'è di che, a presto.
Grazie sempre per quella medaglia su quella pista nera, grazie, grazie. Grazie a Stefano Baldini. Dario Ricci.
Siamo ancora nell'Olimpiade, Carlo.
Sì, lo so.
Siamo ancora nell'Olimpiade, e questa è una notizia, perché 24 a 21 per il Giappone, annulliamo 3 match point, uno ve l'abbiamo detto in diretta, quello decisivo con l'ace di Simone Gianelli, poi un muro di Micheletto, un contrattacco di Lavia, e vinciamo il terzo set per 27 a 25. Stanno ancora avanti loro, perché hanno vinto i primi due parziali, 25 a 20, 25 a 23, vale la pena ricordarlo, ma siamo ancora nell'Olimpiade, e questa è una tremenda buona notizia, e speriamo che scuota la squadra, una squadra finora intorpidita, straordinaria la prova dei giapponesi, dicevamo ancora Yamamoto il libero ha salvato l'impossibile, però è proprio nato anche dalle difese del nostro Balaso, la scossa che poi ci ha permesso di portare a casa questo terzo parziale, e adesso in qualche modo la partita ricomincia, avanti sì. loro di un set 2 a 1, però
il pericolo, l'aereo di ritorno su cui già eravamo tutti idealmente saliti, qua molti colleghi avevano già tolto il computer, la spina, stavano già rifacendo la borsa per cambiare venue, location, magari verso la ginnastica, invece stiamo ancora qui, Arena Sud 1 e partiamo 1-1 in questo momento, il punto di run, altra spina nel fianco della nostra difesa in questa sfida, ma ti giuro, fammi tirare un sospiro,
no, mi sicuro, perché ancora anche perché,
non,
ragazzi,
non ci credo che stiamo, no, ancora in campo.
Ma anche perché fino a un'ora fa si stava dicendo che anche lì mi tocca tutte le parti, che nella pallavolo sia maschile che femminile erano due squadre da medaglia, e lo sono, perché questa nazionale di pallavolo fin qui ha fatto percorso netto, non ha perso nemmeno una partita. Uscire ai quarti di finale ti farebbe dire questa è l'Olimpiade, e in fondo questo è lo sport, anche se è banale e retorico al massimo livello. Invece mi dici due cose su quanto è successo stamattina su quella trave, Dario?
È successo di tutto, tanto per capirci è caduta Simone Biles, quindi questo ha fatto esplodere nella classifica i giochi, bravissima la nostra Alice D'Amato che 21 anni, già ieri l'avevo vista alle parallele asimmetriche, aveva conquistato un bellissimo quinto posto, oggi poco meno che perfetta, ma più che sufficiente quello che ha fatto per conquistare il primo oro femminile nella storia della nostra ginnastica, parliamo di 155 anni di storia. Quindi una medaglia storica e che fa il paio con lo splendido bronzo di Manila Esposito.
Certo.
In mezzo si è spaziata la cinese Zimu, ma insomma ne accettiamo volentieri la compagnia se questo è il podio. Straordinario, tra l'altro tra una mezz'oretta sono ancora in pedana nel corpo libero, mentre io continuo a cercare Turrini perché poi mi deve spiegare un paio
Turrini,
di cose.
Turrini è andato via, è uno di quelli che ha fatto i bagagli e se n'è andato perché non ci credeva più, comunque era lì, io te lo posso confermare perché lo sentivo, e non dimentichiamo che tra una mezz'oretta, anzi un po' di più, c'è anche in ballo un'altra medaglia che arriverà di certo, poi il colore lo scopriremo perché nel tiro a volo scritta misto, Diana Baccose e Gabriele Rossetti, che sono medagliati di Tokyo, saranno in finale contro gli Stati Uniti di Anko Smith, quindi un'altra medaglia oggi arriva già, intanto proviamo a restare in vita con la pallavolo, anche perché ci preme l'esistenza di Turrini, che comunque in caso di sconfitta lo vedo a rischio, e ringrazio Dario Ricci, nostro inviato, con cui ovviamente stiamo in stretto contatto. Italia 2, Giappone 3, siamo al quarto set sotto 2-1, traffico, e poi c'è il mio amico Carletto Pernat, credo,
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Bastianini c'è, vince davanti a Jorge Martínez, a Pecco Bagnaia.
È arrivata la seconda vittoria nel giro di due giorni.
Mi piacerebbe essere sempre questo Enea qui.
Sto lavorando un po' su me stesso, ho guardato, analizzato un po' la prima parte di campionato. Ho sempre visto un gran ritmo in gara e una pessima qualifica. E adesso dai, devo continuare così.
No, ho detto dovrebbe esserci Carletto Pernat, però ho usato il condizionale, al momento non lo troviamo, però volevo dire che prima ho detto questa domenica secondo me è meravigliosa, indimenticabile per alcuni aspetti, ha avuto tre facce che per me sono quelle di Djokovic, di Paltrieri e di Marcel Jacobs. Se avete altre idee potete anche chiamarmi 800 24 00 24, ma c'è anche un'altra quarta di faccia che non c'entra con i cinque cerchi, c'entra invece con le due ruote, perché ieri abbiamo visto, anzi nel weekend abbiamo visto una enorme gara, un'enorme prestazione sportiva, oggi mi va di usare questa espressione, di Enea Bastianini. Enea Bastianini che ha fatto, mi ha ricordato Marchand, no? il nuovo re sole francese del nuoto, perché si è preso tutto, si è preso la sprint race, è finalmente riuscito a fare un'eccellente qualifica e si è preso anche la gara in rimonta, perché nessuno sa gestire quella moto che era più vincente di tutte come lui nella seconda metà di gara. Bagnaia in tono minore, nulla è ovviamente chiuso, finito, ci mancherebbe altro. Per me rimane una lotta a due, poi Pernaz mi risponde, mi dirà che non è così, perché il mondiale si gioca tra Bagnaia e Bastianini, non credo che tra Bagnaia e Martin, non credo che Bastianini possa entrare in questa lotta, ma è un mondiale comunque monomarca. Marco Bellinazzo, l'altro nostro inviato. Ciao Marco.
Eccomi, ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti.
Cosa stai seguendo?
Beh, siamo qui a soffrire per il volley, devo dire, ci ha messo con le spalle al muro, insomma, è stato questo lei incredibile di Zanelli, insomma, non staremo più a raccontare ancora una partita che invece c'è in questo quarto set.
Senti, volevo, ieri eri hai visto l'Atletica, no?
Sì.
Ecco, allora, per chiudere il cerchio, volevo anche un tuo pensiero su Marcel Jacobs.
Ma io credo che sinceramente aspettarselo a questi livelli non era così scontato, ha fatto una prestazione ottima, il livello era altissimo e credo che abbia onorato l'oro olimpico.
E oggi sono arrivate altre due medaglie, una d'oro e una di bronzo, là dove non ti aspetti delle medaglie di questo peso, e cioè nella trave con Simone Biles, che ha avuto delle difficoltà. Io dico che lo sport italiano, è inutile fare troppi pronostici, troppe previsioni e troppi medaglieri anticipati, che dentro a un'Olimpiade spesso l'oro lo trovi anche in fondo a specialità da cui non te l'aspetti.
Assolutamente, guarda, questa è l'Olimpiade degli underdog, l'ho definita, perché tutte le tabelline che ci eravamo preparati prima su chi doveva vincere, su chi era il favorito, i primi del ranking mondiale, alla fine sono saltate, e alla fine le medaglie sono arrivate veramente inattese, almeno per chi non segue assolutamente quegli sport, ma in realtà anche per chi invece lavora di quegli sport. Abbiamo ora una finale dello skills misto, con la Bacosi,
Rossetti,
grande protagonista, certo. Rossetti, anche quella, soprattutto dopo le gare individuali che non sono andate bene, insomma, forse non era prevedibile, però alle tre, insomma, c'è ancora da soffrire per una medaglia. Oggi, guarda, oggi e domani erano due giorni teoricamente scarichi, sempre per quel discorso dei favoriti, e invece, insomma, sono pieni di eventi anche di soddisfazioni in questo momento.
Intanto vediamo di portare a casa la pelle da questa partita, che sarà durissima, perché ancora su in 8-6 con il Giappone nel quarto set. Grazie Marco, un abbraccio.
Grazie,
ci sentiamo domani.
Presto. Ciao Carlo.
L'avevo annunciato, l'avevo dato per disperso, invece c'è Carletto Pernat, buongiorno.
No, ma ero disperso nei festeggiamenti, Carlo.
Eri disperso nei festeggiamenti. No, ma perché io ho già previsto tutto, no? Cioè, ho detto che
Madonna,
no, ma perché ho detto che ieri Bastianini ha fatto il Marchand, il nuotatore francese, quello che si è preso tutte le medaglie d'oro. Lui si è preso sprint race, ha fatto delle buone qualifiche, si è preso la corsa. E, insomma, si è preso tutto quanto, facendoti festeggiare fino ad ora praticamente senza
bravo,
interruzione.
Bravo,
e poi ho anche previsto una cosa, io ho detto secondo me il mondiale è una lotta a due, Carletto Pernat però non sarà d'accordo.
Non sono d'accordo.
Avevo già previsto,
ne avevamo anche parlato, io parlavo di quattro addirittura, pensa un po', ci mettevo anche Marquez. Ora lo metto un po' meno perché lo vedo un po' più in difficoltà. Però Enea, sai, i punti adesso, ragazzi, sono 10 gran premi, sono la bellezza di 37 punti per 10, cosa fa? 3,70 nella matematica.
Sì.
Se Enea è questo, impara, tra virgolette, a fare delle buone qualifiche, quando parti in prima o seconda fila, i gran premi se li gioca sempre.
Sì, sì.
E questo è importante perché, ripeto, con tanto un 37 punti a gran premio. Adesso ci sono circuiti anche che sono abbastanza buoni per lui, fino a Giappone, per cui io non vedo perché non possa stare dentro, ecco. Anzi, io penso che sia un punto di partenza, ecco, deve essere un punto di partenza. Allora, se non fosse un punto di partenza direi ragione.
No, ma però, sai, ma al di là del mondiale, ma è dura. Dura anche perché ne hai due davanti che sono deve andare male all'uno e pure all'altro. Il discorso è che secondo me io invece farei la firma su un altro paio di vittorie, perché alla fine è quello che conta, no? Al di là del titolo mondiale. Sì. E quello che hai detto tu è sacrosanto, ma abbiamo le prove provate, cioè Senea fa delle buone qualifiche, nella seconda metà di corsa nessuno gestisce quella moto che è la migliore per distacco, la migliore che c'è come lui.
Sono perfettamente d'accordo con te, guarda, se le qualifiche sono quelle di Silverstone, il mondiale se lo gioca, garantito. Anche perché ieri, sai, gli ultimi due giri, ad esempio, era l'unico che girava sotto i due minuti,
sì,
dava un secondo a tutti. Sai, quando gestisce Bagnaia si è scansato, tra virgolette, perché ha capito che ce n'aveva poco e ha lasciato passare Enea. Martin non ce n'aveva più, è stato infilato, ha preso un secondo alla fine con un giro. Cioè, questo ti fa capire, al di là della gestione, di quanto è preparato, di quanta strategia ha fatto, perché all'inizio non era poi messo tanto bene. Era dietro alle X Spargarò, che sai passarlo... Certo. Cioè. Non è facile,
ha anche fatto un paio di errorini in avvio, però sai, se sta lì lui se è lì coi primi a metà gara li va a prendere, perché questo certo. ci insegna la storia recente. Bagnaia ha detto non ne aveva più, cioè appesantito già dalla fede nuziale, no?
Ma sai, guarda Carlo, ti dico la verità, al di là di quello che sono abbastanza d'accordo con te, no? Però Marquez è stato un colpo psicologico, mi credi? Cioè, vedi che è già due o tre gare che Marquez incomincia sempre a parlare solo di Bagnaia, fa il furbetto, lo sta preparando per il prossimo anno. Non vorrei che lo patisse un po', perché poi ci vivono le box, no? Prima non se ne parlava mai di Marquez. Adesso incomincia a avercelo nella testa. Magari se ne frega, ma non se ne frega tanto. E non vorrei che questo, per la seconda parte del campionato, perché l'altro cerca sempre parla al Genoa perché suocera capisco il contrario, no? Lo vedi che Bagnaia due gare che è caduta della sprint qui terzo, va bene terzo, era lì il problema, era lì per fare terzo, non poteva fare primo o secondo. Però sai, come dice giustamente lui, si è beccato 21 punti,
questo sicuro. No, però sai, farsi intimorire già da Marquez non vince una corsa da oltre 1000 giorni, Carletto.
Io
capisco il passato, capisco il peso del nome, capisco l'allure, però comunque stiamo parlando di un pilota. Ora non voglio dirti che ho pensato al parallelo di quando inizia il declino di un pilota, no? Anche Valentino era Valentino Rossi fino alla fine, però ne aveva un po' di meno. È chiaro che Marquez ha un'altra età, un altro peso specifico, eccetera, ma stiamo comunque parlando di un enorme campione che non vince una corsa da 1000 e rotti giorni, quindi da 3 anni.
Hai ragione, non faccio paragone con Valentino, perché Valentino gli ultimi anni l'ha fatti con una Yamaha che lui criticava, se ti ricordi alla fine aveva ragione. Qui c'ha una moto che insomma l'anno scorso ha vinto mondiale.
Appunto.
Quindi è già un discorso e sono d'accordo con te. Io ho sempre detto, tu lo sai, che questo sarà un Marquez con qualcosa di meno rispetto al Marquez che conosciamo, e quel qualcosa sarà l'8%, 10%, l'11,7%, non lo so. Uno che ha avuto tanti incidenti come lui, brutti, fa fatica a ritornare.
Certo.
Perlomeno un applauso perché ha cercato di ritornare ad alti livelli, sia ben chiaro. Però poi ha 32 anni il prossimo anno, anche quello devi considerare. Sai, anche la mossa di Ducati, l'aver preso uno di 32 anni per 2 anni, aver mollato 3 di 25 che vincono, vediamo.
L'abbiamo detto già diverse volte, ma mi togli un'ultima curiosità, poi ti saluto, ti lascio tornare, ti restituisco i festeggiamenti dopo. Cosa è successo a Bezzecchi?
Allora, Bezzecchi non ha avuto il feeling con la 2023, con la moto lì bisogna che la guidi cambiando stile di guida, perlomeno il suo. Non ci è riuscito, è molto nervoso, si fossilizza sempre su quello. Io ne ho parlato un po' con lui, siccome sono amico, ho detto, ma pensa al prossimo anno che sei sulla prima ufficiale, non pensare a quest'anno. La sella ce l'hai, prendi quello che viene, intanto prossimo anno questa moto non la vedi più. Però lui, e poi sai, il pilota quando butti il casco vuole sempre vincere.
Beh,
e lui si sta incaponendo in qualcosa che non riesce in questo momento a fare. Però ragazzi, capita, guarda, l'importante è che dico una cosa. Che Enea che ha vinto mi ha fatto un regalo di compleanno, Carlo, il 9 agosto sono 76 e lui mi ha fatto un regalo della Madonna.
ma occhio, perché adesso c'è l'Austria.
Adesso... mi farai regalo del dopo compleanno.
Vabbè, quanti regali vuoi, Carletto? Non essere,
io ne voglio
non essere
tanti
goloso.
Fino a vincere il mondiale, lo sai. Senti, come sono fatto.
Io ti chiamo in privato, ma magari anche in pubblico il 9 per farti gli auguri. Al più tardi ci sentiamo lì. Ciao Carletto.
Ciao bello, un bacione.
Ciao, ciao. Grazie a Carlo Pernat, con cui chiudiamo questa puntata, non prima di avervi dato un aggiornamento. Perché? Perché quel set vinto forse ha cambiato un po' il vento per la nostra nazionale di pallavolo, che adesso è al quarto set, conduce 14-11 in battuta il Giappone. E sapete, se vinciamo questo poi si va al tie break, e sapete, se usciamo da questo buco che l'Italia si era scavata nei primi due set, quasi tre, dopo aver salvato anche un paio di match ball, lo sport insegna che quando esci da caverne così profonde magari qualcosa di buono lo combini. Ma andiamo per gradi, poi nei GR vi raccontiamo com'è finita. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però
saluti.